6 di sera.
Calura, siccità, un periodo prolungato che inizia a non essere più trattato come un'emergenza ma una condizione forse permanente, e la politica, quella federale, che inizia a chiedere misure altrettanto durature. Buonasera ad Alessandro Broggini. Lo hanno fatto i Verdi Liberali, che domandano al Consiglio federale di reagire, iniziando dall'acqua, che non va solo tutelata ma va monitorata e soprattutto stoccata. Questo quello che dicono i Verdi Liberali. E questo perché la Svizzera, pur geograficamente piccola sulla mappa, possiede una riserva d'acqua importante che a livello internazionale, ma anche tra cantoni, richiede una buona dose di diplomazia per evitare conflitti con i paesi vicini. Anche di questo parleremo questa sera. Intanto in Ticino ci sono valli laterali che eccellono per le loro acque e vengono premiate. Oggi è toccato al Ri di Lodano, un affluente del fiume Maggia.
Il fiume deve essere per la maggior parte allo stato naturale, quindi non ci devono essere ad esempio degli argini, salti di fondo non naturali, quindi cascate artificiali, non troppi prelievi d'acqua devono esserci, e ci sono 13 criteri ecomorfologici che devono essere superati da parte del fiume per ricevere questo label.
Questi quindi i criteri, tutti rispettati dal Ri di Lodano, elencati da Pietro Garzoli del WWF. La cronaca internazionale porta in Germania. Berlino ha deciso di mettere in atto il patto europeo sulla migrazione, che prevede la riammissione dei migranti nel primo paese in cui questi hanno messo piede in Europa. La Germania inizierà con le espulsioni verso l'Italia, almeno nelle intenzioni. A Locarno, per il FIS Festival, ci concentreremo sulla sezione chiamata Semaine de la Critique, dedicata principalmente a lungometraggi e documentari d'autori, spesso registi giovani e emergenti. E chiuderemo con un reportage realizzato in Messico, dove tra le violenze croniche che segnano la società c'è quella che colpisce i giornalisti. L'acqua e la sua gestione. Partiamo da qui questa sera, un tema ormai di stretta attualità politica in un contesto di forte siccità. I Verdi e i Liberali chiedono l'obbligo per la Confederazione di rilevare le statistiche del consumo idrico e di pianificare nuovi bacini, nuovi laghi laddove i ghiacciai si stanno sciogliendo. Oggi dalle pagine della Sonntagszeitung affermano che la siccità di quest'estate è una cosa mai vista prima, e per la prossima sessione d'autunno in Parlamento vorrebbero, questo assieme al PS e ai Verdi, un dibattito urgente riguardo a questa estate torrida. L'acqua, dicevamo, è una risorsa che abbonda o dovrebbe abbondare in Svizzera. Nonostante le sue piccole dimensioni, il paese dispone del 6% delle riserve d'acqua dolce dell'intera Europa. Fiumi e laghi confluiscono nei paesi confinanti e quindi la gestione dell'acqua è una sfida fondamentale per la politica. Lo abbiamo sentito proprio giovedì. Il Consiglio federale sta anche pensando di migliorare la strategia interna al paese. Tanti gli elementi che potrebbero essere approfonditi, ma una cosa è certa: le tensioni che riguardano l'utilizzo dell'acqua sono destinate ad inasprirsi. Laura Dick ne ha parlato con il professor Christian Bretot, esperto di governance idrica all'Università di Ginevra.
Partiamo dal concreto. Quali criteri vengono considerati per decidere quali risparmi devono essere messi in atto durante una situazione di crisi, tenendo conto anche del fatto che l'acqua non è utilizzata solo nelle economie domestiche, ma anche in agricoltura, per la produzione di energia, per i sistemi di raffreddamento delle fabbriche?
La priorizzazione si fa forse en regard dei bisogni che sono le più sicuritari, on dirà.
Si definiscono le priorità in funzione delle esigenze più cruciali a livello di sicurezza, diciamo così per dire. Quindi l'approvvigionamento di acqua potabile è la pietra angolare. L'acqua è un diritto umano fondamentale, non bisogna dimenticarlo. Poi però ci sono la sicurezza alimentare e quella energetica. La scelta ovviamente è molto complicata da fare, anche perché oggi non si dispone di tutti i dati sulla quantità d'acqua consumata per i diversi usi. Pertanto è fondamentale comprendere meglio questi consumi per essere in grado di capire meglio come e quando definire le priorità.
A livello internazionale la Svizzera ha già delle convenzioni o dei trattati per la gestione dell'acqua transfrontaliera, ma l'anno scorso ha firmato due nuovi accordi con la Francia, uno per il lago Lemano, l'altro per il Rodano, uno dei più importanti fiumi per questo paese. Le trattative erano in corso da anni, da quando nel 2011 la Francia aveva affrontato una grave siccità. Perché quindi questi accordi sono così importanti?
Oui, alors c'est un accord qui est important car en fait, si vous voulez, il va donner un cadre qui va permettre d'anticiper les tensions éventuelles.
Con questi accordi si anticipano eventuali tensioni che con il cambiamento climatico si stanno inasprendo. E questo lo vediamo chiaramente. Ci vuole un quadro di riferimento che permetta ai vari attori di avere un atteggiamento più preventivo che curativo, così da poter definire delle, diciamo, arene di discussione per la situazione in corso, ma anche per le situazioni di crisi. Nel caso del Lago Lemano c'era già una commissione internazionale, ma questi ultimi accordi includono anche il Rodano e questo era effettivamente qualcosa di benvenuto. Per la maggior parte dei fiumi europei esistono già delle intese. Il Rodano è stata un'eccezione per molto tempo.
Il Rodano ha veramente longtemps été l'exception puisque rien de similaire n'existait.
C'è una situazione che torna puntualmente a far discutere e in cui manca un vero e proprio accordo tra i paesi, la gestione e l'utilizzo delle acque del Lago Maggiore tra Canto Ticino e Italia, dunque. Per quest'estate il Consiglio di Stato ticinese ha già spiegato come l'attuale situazione renda difficile innalzare ancora il livello del lago, come richiesto dall'Italia. Christian Breton, la Confederazione secondo lei dovrebbe avere un intervento più decisivo in questa situazione?
Penso che il nostro federalismo e il principio di sussidiarietà implichi che ci siano i cantoni in prima linea a gestire questo tipo di crisi. Sono loro che conoscono meglio di tutti sfide e meccanismi che spesso si iscrivono nelle dinamiche di buon vicinato, diciamo così. Dall'altra parte, queste questioni fanno in fretta ad arrivare ai piani alti della politica. Quindi penso che in una situazione del genere, pur lasciando la gestione ai cantoni, la Confederazione debba investirsi per sostenere le autorità cantonali nelle discussioni con gli stati confinanti. Ma i cantoni restano evidentemente degli attori chiave per le sfide operative.
Proprio qualche giorno fa il consigliere federale Albert Rösti ha annunciato nuove discussioni e quindi nuovi piani per una migliore gestione dell'acqua all'interno del paese. Questa nuova configurazione potrebbe avere dei risvolti sulle relazioni transfrontaliere.
Sono molto curioso di vedere come il governo voglia articolare questa nuova gestione dell'acqua a livello nazionale e soprattutto per gestire le tensioni che sono attese, che arriveranno, e le relazioni regionali saranno certamente toccate. Le tensioni regionali sono sempre più forti. Si può quindi ritenere che anche le tensioni intercantonali si intensificheranno. Il ruolo della Confederazione per gestire questi conflitti sarà sempre più importante.
Evidentemente, il ruolo d'arbitro della Confederazione sarà d'autant più importante.
E tra poco in sottofondo sentirete scrosciare Ridi Lodano perché mentre vi parlo nella frazione di Maggia, oltre che San Lorenzo, si sta festeggiando anche il riconoscimento Perla d'Acqua Plus vinto dal Riale di questa valle laterale. Si tratta del secondo corso d'acqua ticinese a vincere il marchio di qualità riservato alle acque incontaminate dopo la Breggia sugli 8 fiumi premiati a livello svizzero e ce ne parla Christian Gillardoni.
Perla d'Acqua Plus è un riconoscimento recente sviluppato in collaborazione con WWF Svizzera. Il responsabile per il sud delle Alpi è Pietro Garzoli. Questo marchio di qualità cosa certifica?
L'obiettivo di questo label è premiare l'impegno della popolazione e degli enti locali nella protezione delle acque, quindi va a vedere quali sono i fiumi che sono già in un ottimo stato e va a dire voi siete degni di ricevere questo label Perla d'Acqua Plus.
La popolazione riveste quindi un ruolo chiave, anche perché per il riconoscimento non basta avere un bel fiume, ma nel caso di Lodano è stato raggiunto grazie a 16 misure.
Il plus del Perla d'Acqua Plus è proprio l'impegno delle popolazioni e delle genti del posto, quindi con le misure che sono dentro il dossier, che sono state sviluppate dalla popolazione e dagli enti interessati, si va a proteggere il fiume, a migliorarne lo stato o a mantenerlo. Quindi le misure, le 16 misure in questo caso che ci sono dentro il dossier, servono proprio a questo.
Ed è con la popolazione che si è voluto celebrare questo traguardo. Fabrizio Sacchi, municipale responsabile del Dicastero Economia Pubblica di Maggia, proprio in questo momento a Lodano si sta festeggiando il riconoscimento, ma non solo.
L'obiettivo nostro era di ottenere la certificazione per il 9 d'agosto, sia festa di San Lorenzo, festa patronale della frazione di Lodano, e tutto l'iter è andato abbastanza in fretta e questo ha fatto sì che oggi siamo qui ad ottenere la certificazione ma anche a festeggiare la frazione.
Se normalmente è il comune a rivestire un ruolo chiave, a Lodano è stato condiviso con il patriziato, il presidente Lorenzo Francioni.
Soprattutto in una situazione di fusioni comunali, c'è un comune chiaramente che è l'elemento più importante, l'ente più grande, poi localmente ci sono i patriziati che danno supporto al comune. In questo caso è stata una collaborazione perfetta, come è successo già in passato, in cui noi siamo riusciti a coinvolgere la popolazione, quindi chi abita a Lodano, che conosciamo perfettamente, molti patrizi, altri domiciliati e altri anche amanti della nostra valle. Questo ha permesso di inglobarli, coinvolgerli per poter ottenere un risultato per noi molto importante.
Come mai è molto importante? Come viene vissuto questo riconoscimento a livello locale?
Da decenni promuoviamo dei progetti di valorizzazione del territorio. Questo è, se vogliamo, un po' la chiusura del cerchio, perché l'acqua era l'unico elemento che ci mancava per la valorizzazione. Quindi in passato ci siamo occupati molto del bosco, abbiamo creato una riserva forestale con dei percorsi didattici, degli itinerari. Abbiamo qualche anno fa avuto l'onore di effettivamente inserire le nostre antiche faggete nella lista del patrimonio dell'UNESCO. Questa volta ci occupiamo dell'acqua, altro elemento importantissimo, vitale per noi tutti.
Andando nel dettaglio, non è stato premiato tutto il Riale, anche se buona parte. Dopo i primi 8 chilometri dal Pizzo Cramalina si arriva all'altezza del paese dove c'è una presa dell'Ofima che interrompe la possibilità di attribuire questo marchio di qualità. E la particolarità, Fabrizio Sacchi, è che la parte premiata non è praticamente raggiungibile.
La maggior parte del percorso è difficilmente visitabile in quanto si trova in zone piuttosto inaccessibili e scoscese. Si può godere di questo percorso del Riale grazie al drone, per fortuna.
Una situazione che ha aiutato a soddisfare i requisiti del riconoscimento, anche perché in Svizzera solo il 3,6% dei fiumi è ancora allo stato naturale, con conseguenze sulla biodiversità.
All'estero adesso il governo di Friedrich Merz ha annunciato che la Germania espellerà i richiedenti asilo che sono entrati per la prima volta nell'Unione Europea da Italia o Grecia sulla base del nuovo patto europeo sui migranti entrato in vigore a giugno. La prima espulsione annunciata da Berlino è di una somala che verrà inviata verso l'Italia fra una decina di giorni. Walter Rau è nostro collaboratore della Germania, perché questo annuncio proprio ora da parte del cancelliere?
Ma in Germania l'atteggiamento nei confronti della politica migratoria è cambiato in fondo già a partire dall'insediamento del nuovo governo di grande coalizione guidato da Friedrich Merz nel maggio dell'anno scorso. La lotta all'immigrazione clandestina e la drastica riduzione del numero dei arrivi di nuovi profughi è stato fin dall'inizio il cavallo di battaglia del cancelliere cristiano democratico, che ha ripristinato ad esempio i controlli alle frontiere, compresi quelli con la Svizzera, respingendo anche i profughi che avevano già presentato domanda di asilo in un altro paese dell'area Schengen. Quello che è nuovo e che sta per cambiare è invece il trattamento dei cosiddetti dublinanti, ovvero i profughi che prima di approdare in Germania sono transitati attraverso un altro paese dell'area Schengen. Il trattato di Dublino, lo ricordiamo, prevede che un profugo debba avanzare la richiesta di asilo nel primo paese dell'UE sul quale ha messo piede, e questo nella stragrande maggioranza dei casi è l'Italia, la Grecia o la Spagna. Merz sembra ora voler cambiare rotta, anche perché sotto pressione, ricordiamo, dall'avanzata del partito populista di destra dell'AfD, che alle prossime elezioni amministrative, ad esempio in Sassonia-Anhalt a settembre, potrebbe addirittura ottenere oltre il 40% delle preferenze, e questo proprio grazie alla sua forte posizione contro la politica migratoria del governo.
Walter, tecnicamente come potrebbero avvenire questi trasferimenti e respingimenti fra due paesi dell'UE?
Una cosa sono gli annunci, i trattati o anche i documenti di intesa, un'altra è la realtà pratica. L'Italia aveva sottoscritto già nel dicembre del 2025 un documento nel quale si impegnava a riaccogliere i profughi approdati prima nel loro paese ma poi trasferitisi in Germania. Se Roma tuttavia dovesse rifiutarsi di accoglierli, Berlino non avrebbe molte possibilità di rimandarli indietro. Un altro esempio, anche il ripristino dei controlli alle frontiere tedesche ha dato in fondo finora ancora risultati piuttosto esigui. Secondo fonti della polizia, negli ultimi sei mesi alle frontiere tedesche sono stati respinti non più di 2-3 mila migranti. Ad arrivare nel paese ne sono stati invece 60 mila nello stesso periodo. Una riduzione di oltre il 30% rispetto all'anno scorso, ma questo è dovuto ad altre ragioni e non certo ai controlli, ai confini.
Questa dunque la Germania. Tra gli stati coinvolti dalla diatriba sulla riammissione dei migranti in Italia c'è però anche la Svizzera. Nel 2022 l'Italia ha infatti bloccato la riammissione anche dei casi Dublino dalla Svizzera. La situazione dovrebbe sbloccarsi grazie al nuovo patto europeo sulla migrazione e in particolare grazie al meccanismo di solidarietà. Per ora però nel concreto non si muove nulla. Aaron Guidotti, cosa significa questa situazione per la Svizzera?
Dunque, secondo gli ultimi dati della Segreteria di Stato della Migrazione, tra la fine del 2022 e l'inizio del 2026, la Confederazione ha dovuto esaminare 2.540 domande d'asilo di persone che si erano prima registrate in Italia e che quindi la Svizzera avrebbe dovuto rinviare. Di queste persone, 838 sono potute restare in Svizzera perché hanno ottenuto l'asilo o un'ammissione provvisoria. Tutto ciò ha un costo stimato di oltre 190 milioni di franchi. Dopo vari tira e molla, l'Italia aveva promesso di riammettere i casi Dublino una volta applicato il patto europeo sulla migrazione. La SEM in giugno si era detta ottimista in seguito degli scambi avuti con le autorità italiane, ma per ora di concreto c'è poco o nulla.
La Svizzera, che tra l'altro partecipa, come abbiamo detto, al patto europeo sulla migrazione.
Sì, in quanto stato Schengen Dublino, la Svizzera era tenuta a riprenderlo solo in parte, quella che riguarda gli aspetti più tecnici e procedurali, ma il Consiglio federale voleva che la Svizzera partecipasse anche in qualche modo al patto di solidarietà, quel meccanismo che mira ad alleggerire il carico dei paesi mediterranei come Italia, Spagna e Grecia, sottoposti a una forte pressione migratoria, accogliendo dei migranti arrivati in questi paesi o dando dei contributi finanziari. Il Parlamento però inizialmente aveva detto di no, ma poi ha accettato a determinate condizioni, in particolare a condizione che il sistema di Dublino funzioni e, ed è quello che ci interessa qui, che paesi come l'Italia rispettino i propri obblighi in materia di accoglienza e riammissione dei richiedenti asilo. E sempre in tema Italia-Svizzera, il Consiglio degli Stati in giugno ha accettato una mozione del liberale Damien Müller che chiede al Consiglio federale, che però era contrario, di negoziare con l'Italia un accordo che permetta alla Svizzera di trasferire i casi Dublino italiani non in Italia ma nei centri italiani in Albania, dove svolgere quindi la procedura d'asilo o preparare l'allontanamento. Il Consiglio nazionale però non si è ancora espresso.
Adesso lasciamo la politica e andiamo al Film Festival di Locarno, dove tra le altre cose è in pieno svolgimento anche la sezione indipendente della Semaine de la Critique. Oggi è stato presentato un documentario polacco intitolato E ora primavera, un ritratto di famiglia autobiografico pesantemente condizionato dalla figura del padre e dai suoi problemi di alcolismo, un'opera che ha commosso il pubblico. La regista è Camilla Servizka, il contributo è del nostro inviato a Locarno Nicola Lund.
For all my crew, for me it's not a film about abusiveness.
Per me e la mia troupe non è un film sull'abuso o sull'alcolismo, è un film sulla ricostruzione dopo una tempesta, su come si fa a ricominciare dopo un'esperienza così terribile. Il documentario si concentra sul percorso di alcune donne che cercano di cambiare la propria vita. Parla di ricostruire l'intimità, di ridefinire le relazioni e soprattutto di darsi il permesso di essere felici.
Mission to be happy.
Wracam do miejsca, w którym wszystko się zaczęło.
È la storia della sua famiglia ed è pronta a raccontarla, così dice nelle prime battute del suo documentario.
Jestem gotowa, żeby opowiedzieć historię mojej rodziny. Historię o nas.
Camila torna a casa, una casa dagli spazi angusti in un piccolo villaggio nella campagna polacca. È il 2020 e il Covid ha appena iniziato ad assediare il mondo, anche la Polonia. Camila ha due sorelle più piccole di lei, una mamma che si fa in quattro per mandare avanti la baracca e per rispondere alle esigenze altrui ma non alle proprie, e una nonna molto devota, e poi l'unica figura maschile, il padre.
Nie muszę spokojnie zapalić. Diciamo che brudna vi cavi robice.
Brontolone e aggressivo, perennemente sotto i fumi dell'alcol, l'uomo tiene sotto scacco le cinque donne. C'è una costante tensione, gli sguardi sono spenti, stanchi, i sorrisi assenti quasi totalmente, almeno nella prima parte del documentario. Poi, infine, all'ennesimo episodio di eccesso alcolico, la separazione, il divorzio e un nuovo inizio per tutte le donne della famiglia. Per 5 anni Camila Servizka filma la quotidianità della famiglia e lo fa con estrema discrezione, uno sguardo intimo rivolto alla carne della sua carne, per capire che certe ferite non sono facili da rimarginare per nessuna delle vittime femminili, al di là del fatto che la loro causa, quella maschile, sia stata allontanata fisicamente. Ed oggi?
He was worried that because of this film he will be judged.
Il film è stato un tema delle nostre discussioni, dopo 3 anni in cui non abbiamo avuto contatti. Mio padre era preoccupato di essere giudicato dalle persone. Abbiamo passato ore a parlare dei miei sentimenti, del perché volevo farlo. Alla fine ha acconsentito. Mi ha detto: «Voglio aiutarti. So di aver fatto molte cose sbagliate. Forse questo è l'unico modo che ho per esserti utile». Ma mi ha anche raccomandato, con molta serietà, di non esporre troppo i segreti di famiglia.
Don't bring up the topics from the family.
Il documentario di Camila Servizka si chiude su tinte di leggerezza e speranza. Mamma e figlie in un prato a conversare e a coccolarsi.
I believe that it's really important to talk about that kind of topics.
Credo sia fondamentale parlare di questi argomenti. Spero che questo film possa infondere speranza a chi vive in una famiglia segnata dai problemi di abuso. Voglio mostrare che non è la fine del mondo. Il primo passo è parlarne, aprirsi, non nascondere il problema. Perché quando nascondi qualcosa, in un certo senso stai autorizzando quel dolore a continuare ad esistere. Questa storia mi è rimasta nel cuore per anni. Ho dovuto prima concentrarmi sulla mia salute mentale, ricostruire me stessa. Solo quando mi sono sentita pronta, ho deciso di raccontare questo pezzo così importante della mia vita e della mia famiglia, per rompere finalmente questo tabù.
Tell this really important story of my life and life of my family to break this taboo.
Un documentario, quello presentato, che fa parte della Semaine de la Critique, la sezione indipendente del festival, che presenta 7 lungometraggi documentari in prima mondiale o internazionale, che quest'anno è arrivata a quota 36 edizioni. Till Brockman ne è il delegato generale, sentiamolo al microfono di Nicola Luent.
Molte persone amano questa sezione soprattutto perché lì si vede concentratamente il documentario, che è una forma di cinema sempre più benvoluta da molte persone. 30 anni fa così era più limitato quello che era permesso, quello che le persone accettavano potesse esserci in un documentario. Invece il giorno d'oggi uno che fa cinema, non è così importante se poi è un film di finzione o documentario. Ci sono tantissime forme documentaristiche che ti lasciano tantissime possibilità anche come regista.
Ecco, questa crescita di interesse verso questo genere la riscontrate anche proprio nel numero di prodotti che vi arrivano da selezionare?
Difficile da dire, perché siamo abbastanza stabili su 300 film che ci vengono mandati, visto che io ormai faccio parte della selezione da 26 anni quasi adesso. Sicuramente un aumento cospicuo c'è stato l'aumento dell'introduzione del digitale, perché questo ha permesso anche con pochi finanziamenti di produrre dei documentari. E poi sì, negli ultimi anni quello che più altro si nota è che ci sono più documentari anche tecnicamente, esteticamente fatti molto molto bene, molto curati, anche questo magari un po' per via del digitale, delle possibilità che vengono offerte al giorno d'oggi.
Sappiamo che indipendenza vuol dire anche indipendenza finanziaria, sappiamo che gli enti pubblici in questo periodo sono un pochino più restrittivi e sono alle prese con dei problemi di risparmio. Ecco, per voi e per il futuro della Semaine de la Critique,
ci potrebbero essere problemi?
Quelli, devo essere sincero, sì. Abbiamo lo sponsor principale che è la Coop, che veramente ci sostiene in modo cospicuo e molto generoso, ma abbiamo bisogno degli altri sponsor anche. Trovare degli sponsor al giorno d'oggi è abbastanza difficile per una sezione piccola. O ci sono sponsor che magari possono dare milioni per il festival in generale, ma non vogliono una sezione. C'è la questione dei premi. Non è difficile trovare uno sponsor per un premio, perché ognuno vuole avere il proprio nome legato ad un premio, ma quando diciamo che abbiamo bisogno anche noi dei soldi per l'organizzazione, non da dare ai registi, ma dei soldi che danno a noi per organizzare la nostra sezione, è più difficile convincerli di quella.
Festival di Locarno, che è arrivato al giro di boa oggi in Messico, ora paese che è conosciuto anche per la violenza che tocca diversi strati della società. Negli ultimi tempi si sta verificando un preoccupante aumento di episodi violenti nei confronti dei giornalisti. Il Messico è da sempre tra i paesi che non sono in guerra con il maggior numero di omicidi di giornalisti. E negli ultimi pochi mesi ha registrato 6 assassini. Tra questi, uno in particolare ha scosso l'opinione pubblica, spingendo le autorità a far luce su quanto accaduto. L'approfondimento da Città del Messico e della nostra collaboratrice Laura Daverio.
Due uomini col volto coperto da un passamontagna, armati, spaccano la porta ed entrano nella casa della giornalista Roxana Guzman. Lei è dentro con la famiglia. Il tutto viene filmato con il cellulare fino a quando uno dei criminali blocca la mano. Il video si interrompe, la giornalista è portata via forza. Un mese dopo il corpo viene ritrovato senza vita. Il video nel frattempo è diventato virale. Roxana Guzman diventa tristemente una dei 6 giornalisti che dall'inizio dell'anno sono stati uccisi. Jan Albert Hudson è rappresentante per il Messico del Comitato per la Protezione dei Giornalisti. Spiega che il caso di Roxana ha ottenuto una straordinaria attenzione sia per il video che è circolato che per le condizioni del ritrovamento del corpo. I suoi aguzzini hanno incenerito i resti e cercato di far sparire il tutto con l'acido.
Diamo tanto l'attenzione.
In un paese dove quasi il 98% degli omicidi di giornalisti rimane impunito, il caso di Roxana Guzman ha fatto scattare un'investigazione a livello federale. 8 persone sono state arrestate e risulta che 4 di loro sono poliziotti. È comune riscontrare una partecipazione di funzionari pubblici. Nella maggior parte dei casi sono poliziotti municipali, a volte statali. In alcuni casi si tratta di militari, perché questo tipo di crimini può solo accadere in luoghi dove c'è collusione tra forze dell'ordine e delinquenza organizzata.
Clara entre la polizia locale e la delinquenza organizzata.
Secondo l'organizzazione Articolo 19, che monitora la libertà di espressione in Messico e America Centrale, il numero di giornalisti uccisi nel paese dal 2000 ha superato i 180.
A raíz de una serie de publicaciones que yo hice en donde
in seguito a pubblicazioni che feci su come la delinquenza organizzata stava minacciando le comunità di villaggi sulle montagne, bruciando anche le loro case, ho cominciato a ricevere minacce anch'io. Lo racconta Jonathan Cuevas, un giornalista nello stato di Guerrero, uno dei più violenti del paese. Ha fondato il sito Noticias VIP. Per la sua incolumità ha vissuto per anni a Città del Messico, ma è tornato appena potuto. Essere costretti a vivere lontano implica molte cose. Praticamente ti isoli dal mondo. Quando entri nel programma di protezione per i giornalisti non puoi più contattare o ricevere nessuno e devi far fronte a un crollo economico molto forte. Le mie entrate sono diminuite di circa il 70%. La crisi globale dei media tradizionali ha qui un impatto molto diverso. Il lavoro freelance si concentra unicamente sulla consegna di prodotti informativi e tutta la responsabilità, inclusa la sicurezza, ricade sul giornalista. Da lì il passo all'autocensura è breve. Prima non ponevo limiti a quello che pubblicavo, oggi purtroppo sono costretto a farlo e lo dico con pieno senso di responsabilità. Sanno perfettamente chi sono e dove trovarmi. Non hanno minacciato e aggredito solo me, ma anche la mia famiglia. Nel maggio scorso hanno inaugurato a Città del Messico un nuovo antimonumento. Si tratta di installazioni che, a differenza dei monumenti, non celebrano, ma denunciano gravi fenomeni che continuano a colpire la società messicana. Da un lato sono incisi i nomi di giornalisti uccisi, dall'altro quelli vittime di sparizione forzata. Sono oltre 30. il numero più alto al mondo di un singolo paese.
Allora ritroviamo Laura D'Averio. Laura, di fronte alla violenza nei confronti dei giornalisti, violenza che non si ferma, come si sta muovendo il governo e che rapporti ci sono tra l'esecutivo e i media?
Esistono programmi per tutelare i giornalisti, però non bastano. Infatti molti dei giornalisti uccisi in realtà erano sotto protezione e non ha funzionato. Il problema è strutturale. Questi crimini nascono in condizioni di collusione tra politica, criminalità organizzata, che ha anche un impatto sulle indagini. Infatti le poche sentenze a cui si è arrivati hanno condannato esecutori materiali, ma mai i mandanti. Abbiamo visto che spesso la retorica politica si scaglia contro i giornalisti in maniera pubblica, accusando di fake news ogni volta che escono indagini critiche. E questa retorica alimenta un clima di delegittimazione che ha un impatto particolarmente negativo per i giornalisti che già si trovano a lavorare in condizioni di vulnerabilità.
Il governo ha avanzato una proposta di legge che riguarda proprio i media e che sta facendo discutere, sta facendo molto discutere. Di cosa si tratta?
La proposta di legge riguarda radio e televisioni e viene promossa come mezzo per rafforzare l'etica giornalistica e contrastare le fake news. Prevede che ogni media definisca le proprie linee etiche e nomini un difensore del pubblico, una figura di controllo che però alla fine risponde a una commissione non indipendente. Questo è il punto più controverso. Il governo avrebbe di fatto la possibilità di stabilire se una notizia è vera o falsa. La proposta impone anche di distinguere sempre tra informazione e opinione, una regola piuttosto impraticabile se pensiamo a un esperto, un analista che parla di fatti ma allo stesso momento dà anche delle opinioni. Le sanzioni infine potrebbero arrivare anche all'1% del fatturato annuale di un mezzo di comunicazione. Il testo adesso è in fase di consultazione pubblica fino a fine mese, ma sta preoccupando molto il mondo dell'informazione.
Con Laura D'Averio da Città del Messico siamo arrivati alla fine di 6 di sera. Oggi alla sua realizzazione ha contribuito Monica Fornasier. Adesso c'è lo sport. Buona serata.